Ciao, sono intelligenza artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Gli ascoltabili presenta No Ethics No Brand, faccia a faccia con l'etica d'impresa.
Sono Giacomo Zito, sono un narratore. Racconto storie sugli ascoltabili.it. Questo podcast nasce per capire se l'etica è un concetto astratto oppure, come noi pensiamo, molto concreto. Gli elementi che compongono il sistema, la tecnologia con l'industria, l'impatto ambientale con l'economia, i comportamenti individuali e le scelte collettive, impongono un ragionamento unico per dare risposte ai problemi del nostro presente. Noi abbiamo deciso di partire dall'incontro con le persone, più che con le organizzazioni che rappresentano. Chi ha accettato di partecipare al nostro podcast mette al centro la propria individualità, la propria esperienza. Ci aiuta così a capire la chiave principale del cambiamento che ci aspetta per arrivare a un mondo più etico e soprattutto per capire cosa significa questa etica del mondo. Parliamo di massimi sistemi? Beh, il sistema è uno solo e ne facciamo tutti parte. Benvenuti a No Ethics No Brand. Con noi è Enea Roveda, AD del gruppo LifeGate. Buongiorno Enea, benvenuto a No Ethics No Brand.
Buongiorno.
Enea Roveda è amministratore delegato del gruppo LifeGate, che è un'azienda e anche un editore che supporta le aziende nel loro percorso di sviluppo sostenibile, offrendo, correggimi se sbaglio Enea, consulenza, comunicazione ed energia. Negli anni LifeGate ha sviluppato modelli, soluzioni e progetti legati al mondo della sostenibilità che vanno dalla mobilità al turismo, all'alimentazione, poi ci aiuterai anche a definirlo ancora meglio con gli ultimi progetti, e ha lanciato un network di informazione con una community di oltre 4 milioni di persone. E attenzione, Giuseppe Paternò, il nostro autore, ha individuato una tua citazione che è questa: cambia e il mondo cambierà in armonia con te, di Gandhi. Hai scelto questa citazione per in qualche modo dare il baricentro del tuo progetto imprenditoriale.
Questa citazione mi segue da tantissimi anni, perché il punto fondamentale è che se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo lasciare un futuro migliore alle prossime generazioni, ai nostri figli, dobbiamo riuscire a essere noi per primi l'esempio. E dobbiamo fare, ognuno di noi può fare qualcosa nelle scelte quotidiane. E quindi quella frase è proprio l'emblema, cioè il fatto che se cambiamo il nostro stile di vita, che poi non vuol dire privarsi, ma semplicemente è cambiare in armonia. Io posso decidere di muovermi con altri mezzi più sostenibili, non per forza ci devo andare a piedi. Posso alimentarmi in maniera sana, posso cercare di pensare ogni volta che faccio un qualcosa o che scelgo un prodotto o che mi diciamo ogni volta.
Quello che voglio chiedere subito a Enea Roveda è se esiste un ponte tra etica e sostenibilità.
Etica è un sinonimo di sostenibilità. Etica e sostenibilità che cosa significano? Significano un po' come le persone, stessa cosa per le aziende, cioè pensare di creare valore, profitto, perché il profitto è un valore, però cercando di creare anche, pensando all'impatto sociale e all'impatto ambientale, o meglio, questo si sta spostando sempre di più. Se pensiamo ai concetti di economia circolare, magari anche allargandoli, non solamente pensando alla produzione di un prodotto, pensandoli anche al mondo dei servizi in generale, ma quando si parla di economia circolare vuol dire che dobbiamo creare un valore sociale, creare e migliorare l'ambiente in cui siamo, creando sempre valore, profitto, perché quello è anche valore sociale.
Secondo te l'approccio ai temi della sostenibilità e dell'etica è stato troppo poco? È stato comunque punitivo nei confronti di chi di sostenibilità non se n'è mai occupato?
Il problema è che tante aziende, tantissime scelte fatte di aziende hanno purtroppo contribuito e le scelte delle persone nelle aziende hanno contribuito al mondo che ci troviamo adesso. Ovviamente c'è, da una parte ci sono state, ci sono delle persone, lo vediamo in questi giorni, no? In questi mesi, con i Fridays for Future, con le manifestazioni di piazza, milioni di persone che scendono in piazza non si erano mai viste. L'ultima è stata forse la più grande manifestazione che la storia abbia mai visto per problemi ambientali. Quindi da una parte le persone si sono accorte che sta cambiando qualcosa e le aziende nel tempo hanno intuito, un po' con le ricerche di mercato, un po' con altri mezzi, che appunto la domanda stava cambiando, che la percezione delle cose stava cambiando e la loro stessa percezione del loro brand stava cambiando. E quindi hanno iniziato a doversi adeguare. Tutto il mondo l'industrializzazione in generale, le due grandi rivoluzioni industriali che hanno portato alla crescita demografica esponenziale, quindi ormai siamo 7 miliardi e mezzo di persone, eravamo alla fine del 1800, eravamo neanche un miliardo, quindi i problemi si acuiscono, le risorse iniziano a mancare e i problemi ambientali arrivano sotto gli occhi di tutti. Come? Quello è il passaggio fondamentale, lì che le aziende si sono dovute scontrare con la dura realtà delle richieste del mercato che hanno iniziato a cambiare e quindi anche le loro politiche di sostenibilità sociale ed ambientale hanno iniziato a cambiare. Inizialmente male, e poi magari ci arriviamo, facendo un approccio un po' greenwashing così, per poi invece adesso spostandosi sempre di più sulle cose concrete. Il grande passaggio è stato la rivoluzione della comunicazione, perché quando il mondo della comunicazione è cambiato e l'asse da verticale, quindi dalle aziende alla politica in generale che comunicavano in modo verticale verso le persone non avevano modo di rispondere perché stavano attaccate dietro a una radio o davanti a un televisore e non potevano fare niente se non parlare con il proprio vicino o lamentarsi e cambiare canale, punto. Il mondo della comunicazione è cambiato con l'avvento di internet, con tutti i pro e i contro, per carità, e poi con l'avvento dei social subito dopo. Questo ha portato a un mondo trasversale della comunicazione, dove le persone hanno preso più potere e più credibilità rispetto alle altre persone davanti a un'istituzione, un politico o alla voce di un'azienda.
In termini di età della popolazione, l'Italia è il secondo paese più anziano al mondo dopo il Giappone. Il nostro non è forse un paese restio ad accettare il cambiamento?
Questo non credo che sia un freno. Il fatto che la nostra sia una cultura molto antica, anzi, ci dà le potenzialità e anche le possibilità di trovare delle soluzioni in maniera molto rapida. Sì, è vero, magari siamo un attimo restii nel recepire il cambiamento, ma quando switchiamo siamo molto veloci nel trovare le soluzioni, ma questo lo abbiamo dimostrato tantissime volte. Ma devo dire anche che sulle nuove generazioni soprattutto, se vediamo anche la partecipazione alle manifestazioni di piazza sui temi, appunto sul tema della sostenibilità, sul climate change e quant'altro, abbiamo visto come in Italia la partecipazione per esempio è stata molto di più che in tanti altri paesi del mondo. Questo perché probabilmente è vero, c'è un primo gradino, ma poi abbiamo anche una base culturale, una base di storia e di attaccamento anche a quello che è il nostro paese, proprio come terra, come cultura, come luogo, come ambiente, e siamo talmente innamorati della nostra storia che vederla distruggere è un qualcosa che non possiamo accettare.
Beh, mi fa piacere sentirti così ottimista, perché ovviamente abbiamo tanto bisogno tutti di essere un filino più ottimisti. Sono rimasto abbastanza colpito nell'estate del 2019, cioè quest'estate, ma lo dico a beneficio di chi ci ascolterà, chi lo sa, nel 2020, del fatto che le potenti corporation americane si fossero riunite per stilare un manifesto dell'etica di impresa, di darsi delle regole. Tu che idea ti sei fatto di questa scelta che hanno fatto i grandi colossi dell'industria americana?
Io credo che ogni tassello, seppur piccolo, o parzialmente veritiero sia comunque molto utile alla missione finale. Quando mi dicono ma quell'azienda lo sta facendo perché gli conviene, e la mia risposta è sempre la stessa: meno male. Cioè, meno male che gli conviene, perché comunque è il fine, no? Quello che ci interessa. Il fine qual è? Il fine che è cambiare meccanismi, cambiare sicuramente il lato persone e lo stile di vita, e il lato aziende, industrie, grandi corporation, è cambiare l'approccio. Poi che questo sia comandato da sopra, da sotto, da di fianco, poco importa. Poi io ho una mia personale idea, che siamo sempre noi persone che facciamo le scelte, perché siamo noi che ogni giorno, come dicevo prima, acquistando prodotti, servizi, facciamo delle scelte e modifichiamo il mercato. Siamo noi che ci troviamo nella cabina e diamo un voto, e siamo poi sempre noi quelli che stanno nelle aziende e che stanno in politica.
Mi colpisce molto il tuo approccio, che mira a conservare, a dare valore alla nostra tradizione, alla nostra cultura, e a utilizzarla come base per spiccare un salto di cambiamento, che come sappiamo tutti, insomma, cambiare è sempre la cosa più complicata. Sarà forse perché vieni da una famiglia di imprenditori che in qualche modo è sempre stata legata alla terra?
Sicuramente, nel senso che prima di LifeGate nasce dalla mia famiglia, nel senso che siamo partiti insieme con mio padre e mia madre. Ora siamo nella società principale, siamo 87 soci, di cui circa 25-30 lavorano anche in azienda. Mio padre è stato fondatore, i miei genitori sono stati fondatori di Fattoria Scaldasole, è stata un'azienda, la prima fattoria biologica inizialmente, alla fine degli anni 70, primi degli anni 80, è stato uno dei primi prodotti, anzi il primo, era il primo yogurt, il primo prodotto che è entrato nei supermercati, nella grande distribuzione, il primo yogurt biologico. Ai tempi biologico uno pensava alla fossa biologica, che non c'entrava molto, quindi non c'era ancora la certificazione, erano proprio i primi passi. E la mia famiglia è un po' stata considerata, ed è considerato tutto oggi in Italia, l'apripista di questo mondo.
Dove si trovava l'azienda di famiglia?
La fattoria è ancora oggi a nord di Milano, nelle prime colline, proprio nel verde. Avevamo le mucche, le galline, e facevamo la vita di fattoria. I miei genitori si svegliavano la mattina alle 6, alle 6 e mezza si mungeva le mucche, e si mungevano due volte al giorno, di giorno si portavano al pascolo. E i concetti di sostenibilità, di circolarità, per chi ha, e mi riallaccio al tema della cultura e del bagaglio culturale delle persone, perché secondo me il bagaglio culturale è molto importante, perché lo vedo anche nel mio piccolo. Il fatto di, poi questo lo si può estendere, no? Se andiamo indietro e tutto quello che abbiamo nella nostra storia più profonda, ma se lo vediamo anche nell'ultimo periodo, no? Solamente da quando sono nato come bambino, comunque mi porto dietro una storia di anni dove non esisteva lo spreco, non esisteva la cosa in eccedenza. Cioè, se tu nasci e cresci in una fattoria, sei abituato che tutto quello che viene prodotto all'interno della fattoria deve essere utilizzato e non deve essere sprecato nulla, perché anche quando avanzi alla fine qualcosa lo dai alle galline da mangiare, per esempio, e ritorna ancora nel circolo. Quindi tutto quello che nasce rimane all'interno di un piccolo mondo, che se ci pensiamo è come è cresciuto, come è andata avanti l'umanità per secoli, per non dire millenni.
Ci ripetiamo sempre che dobbiamo aspirare a una vita sempre più plastic free, ma com'è che ci si arriva?
Qui arrivano alla parte difficile. Allora, sicuramente, a me non piace la parola rinuncia in generale, e credo che le scelte non debbano implicare il concetto di rinuncia. Le scelte devono essere fatte nella semplicità. Sicuramente il mondo frenetico che abbiamo, la vita frenetica che facciamo, non aiuta in questo, senza ombra di dubbio. Poi in tutte le cose si può trovare anche un equilibrio. Dico sempre che la scelta migliore è in life, che cerchiamo sempre di portarlo anche attraverso il mondo, al nostro media, che la scelta migliore è quella che mette insieme l'esigenza nostra, l'esigenza della persona, con effettivamente quello che posso fare. Se devo andare da qui a Tokyo, non ci posso andare in bicicletta, di sicuro. Dovrò prendere un mezzo, un aereo probabilmente. E non è il male per forza, se ci devo andare, ci devo andare. Poi magari posso scegliere una compagnia aerea migliore di un'altra. E dipende dalle scelte, dall'offerta che ho in quel momento, dalle possibilità che ho in quel momento. Certo che se sono in giro per lavoro, prenderò un panino, cosa devo fare? Se posso, però magari mangio anche a casa. Poi, devo dire la verità, ci sono anche modelli e stili di vita che impostiamo nelle nostre aziende, o aziende che scegliamo e che ci impongono uno stile di vita, ma questo possiamo anche avere la possibilità di cambiarlo. Da noi, per esempio, in LifeFit vige una regola, che alla mattina l'ufficio apre a una certa ora, ma la sera chiude a una certa ora.
Ah, ok.
Io vedo tante aziende che purtroppo mantengono degli orari anche folli con le persone con cui lavorano. E questo lo trovo la cosa meno sostenibile.
Figurati che nel mondo della comunicazione chi esce alle 6 si chiede se fa mezza giornata.
Esattamente. E questo io non lo trovo corretto. Non trovo corretto perché non è... ma proprio verso noi stessi, nel senso che bisogna riuscire ad avere un corretto bilanciamento tra la vita privata e il tempo che possiamo dedicare a noi stessi, che fa parte proprio della nostra cultura, della nostra salute, del tempo che dedichiamo alla nostra famiglia, alle persone a cui vogliamo bene, e il tempo che dedichiamo al lavoro quotidiano, che è quello che ci deve permettere di creare del valore. Ancora una volta, e questo deve avere un giusto bilanciamento, ma perché sennò non può avere neanche uno sviluppo nel tempo.
Un'altra domanda, permettimi, leggermente provocatoria. Il mondo è globalizzato, è vero che noi possiamo decidere di alimentarci con prodotti a chilometro zero, con prodotti che andiamo a prendere direttamente dai produttori, piuttosto che facciamo scelte di mobilità locale di un certo tipo. Ma sappiamo anche che il mondo ormai è governato da logiche economiche che iniziano nei grandi uffici finanziari e finiscono in centri di produzione in India, piuttosto che nel sud-est asiatico, piuttosto che in chissà quali altri paesi del mondo. È tutto interconnesso. Allora, non pensi, come rispondi a coloro che in qualche modo stigmatizzano un approccio, diciamo, etico, sostenibile, responsabile nell'Occidente? Vengono additati come i soliti radical chic che non cambieranno le cose perché comunque in Cina c'è la fabbrica che inquina di più.
Spesso mi trovo di fronte a critiche del genere, nel senso che tanti dicono: ah, ma le emissioni di CO2 di paesi come la Cina e l'India sono il 90% di tutto il resto del mondo. Primo, non è vero. Secondo, quindi bisognerebbe andare... Mi fermo al primo punto. Tanto bisognerebbe guardare bene i dati scientifici. È vero che ci sono paesi in via di sviluppo che hanno un impatto molto elevato, ma è anche vero che ci sono paesi occidentali che hanno un impatto che è altrettanto elevato. No? Prendiamolo Cina, India o Stati Uniti. Non è che stiamo parlando di una grande differenza, e stiamo parlando esattamente di due punti agli opposti.
Agli ampi.
Esattamente. Poi bisogna vedere anche l'impatto pro capite, perché questo è un altro punto. Quindi, se guardiamo dal punto di vista pro capite, qual è l'impatto? Ok, uno magari consuma di più, ma sono magari 1 miliardo di persone. Quell'altro... Però se lo guardi sono magari 1/5 di persone e consumano più o meno uguale, c'è qualcosa che non funziona. Però d'altronde la globalizzazione è inarrestabile. Quelli che, vi ricordo no? Fino a un po' di anni fa si parlava tanto, no, di no global, adesso se ne parla quasi più. Per fortuna, perché cioè, la globalizzazione è inarrestabile, no? Lo stiamo vedendo anche dal punto di vista, parlavamo prima dal punto di vista di comunicazione. Questo non si può fare.
Quindi mi stai dicendo, se non ho capito male, che comunque questa globalizzazione influenza anche le coscienze. Non è soltanto una globalizzazione del prodotto, ma è una globalizzazione anche delle coscienze. Quindi pensiamo un po' tutti più sostenibile allo stesso modo.
Sicuramente, e dall'altra parte porta anche del valore, perché lo scambio interculturale lo stiamo vedendo anche qui a Milano, per esempio. Negli ultimi anni Milano è cresciuta tantissimo, ma grazie a che cosa? Agli scambi interculturali. Milano è diventata sempre di più una città internazionale, sta diventando sempre di più una città internazionale. E avendo scambio interculturale, questo crea valore, perché porti informazione, porti, al di là del concetto di più, se vuoi, chiuso di cultura, ma parliamo anche di innovazione. L'innovazione che arriva da paesi, per esempio, asiatici, dal punto di vista tecnologico, o da altri paesi in altri settori. Questo scambio è valore, crea tantissimo valore e ancora una volta porta soluzioni.
Senti Enea, un altro tema etico per me importante è, e l'hai citato tu prima, che siamo 7 miliardi e mezzo su questo pianeta. La cifra mi mette un po' di angoscia, ma non mi sento di avere alcun tipo di diritto per stabilire che enough is enough, no? Tu hai un'idea da questo punto di vista?
Su cosa possiamo fare?
Sì. È inarrestabile questo processo? Come si fa a governare?
Sai, questo è... Qui entra in gioco l'etica, entra in gioco la responsabilità del singolo, entrano in gioco mille dinamiche, no? D'altronde non si può fare come alcuni paesi in passato che hanno limitato, no? Puoi fare solo un figlio, non credo in questo. Credo sicuramente che ancora una volta ci sia responsabilità del singolo. Dall'altra parte bisogna trovare delle soluzioni, perché ci sono le tecnologie per consumare molto meno, ci sono delle soluzioni per riuscire a impattare molto meno, ma se pensiamo che già adesso ci sono paesi che hanno un consumo che è un centesimo rispetto a paesi, ad altri paesi, quindi se uno consuma uno e l'altro consuma 100, evidentemente probabilmente possiamo crescere ancora, però riuscendo a utilizzare le risorse che ci sono. Certo che se tutti quanti, o meglio, negli ultimi anni un dato sconcertante che mi ha colpito quando ho guardato un po' di analisi su questo tema è che 1 miliardo di persone su oltre 7 miliardi sono quelle che fanno fuori praticamente l'80%, il 90% delle risorse. E capisci che non ha senso, cioè non è quello il problema.
Sapete, quello che non ho ancora chiesto a Enea Roveda è qualcosa in merito ai progetti di LifeGate, che sono davvero tanti. Gli chiedo se ce n'è uno a cui tiene in maniera particolare.
Life da tanti anni lavora insieme a molte aziende su i due polmoni del pianeta. Uno sono il mondo delle foreste e l'altro è il mondo del mare, perché questi riescono entrambi ad assorbire la CO2 ed emettere ossigeno. E per tanti anni noi ci siamo concentrati sulle foreste, quindi abbiamo foreste in una decina di paesi nel mondo che tuteliamo o ripiantumiamo. E negli ultimi anni invece abbiamo lavorato in tanti, in LifeGate, su un progetto proprio dedicato al mare, che potesse avere una duplice anima. Da una parte doveva servire a sensibilizzare le persone sul tema del mare, perché le persone sono convinte che l'unico polmone sono le foreste, ma non è così, ce ne sono due. Il pianeta è un essere vivente, ha due polmoni che respirano. E quindi per riuscire a sensibilizzare le persone abbiamo fatto uno scouting mondiale sulle tecnologie, abbiamo individuato un dispositivo che si chiama Sibin, ed è un dispositivo, immaginatevi un cestino con una pompa al suo interno, che è uno skimmer che mantiene questo cestino a pelo dell'acqua e permette, è l'unico dispositivo al mondo che permette di assorbire le microplastiche, quelle inferiori ai 5 mm, dall'ambiente marino, anche dai laghi e anche nelle darsene cittadine. E, abbiamo lanciato un progetto l'anno scorso che si chiama Life Gate Plasticless, dopo oltre 2 anni e mezzo di lavoro, e con tante aziende stiamo installando questi Sibin nei porti in giro per l'Italia, e non solo, perché il sogno era quello di mettere un dispositivo in ogni porto italiano, e a distanza di un anno siamo in oltre 50 porti in Italia, ma siamo anche in Grecia, in Svizzera, in Inghilterra, e presto saremo anche in Francia, in Spagna e in molti altri paesi. E questa è una bellissima soddisfazione, perché devo dire che grazie a questo progetto stiamo coinvolgendo tantissime scuole, istituzioni, comuni, porti, e c'è avuto un successo enorme. Abbiamo avuto servizi televisivi in praticamente tutte le televisioni di ogni paese dove siamo stati, e questo è molto bello, perché sta creando un tantame, un passaparola che ha permesso e sta permettendo di comprendere il problema della plastica e delle microplastiche in ambito marino al grande pubblico, e sta smuovendo le coscienze. E questo fino a, soprattutto in Italia, fino a un anno fa questo non c'era, e un po' ci sentiamo in colpa, nel senso buono però.
Grazie Enea. Enea Roveda è nostro ospite qui a Noetics No Brand, il podcast che indaga, fino a questo momento cerchiamo di farlo, il rapporto che c'è tra fare del business e farlo eticamente. Grazie Enea Roveda, amministratore delegato del gruppo LifeGate. Grazie Enea per essere stato con noi.
Grazie a te.
Noetics No Brand è una serie originale degli ascoltabili, condotta da Giacomo Zito e prodotta da Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campiotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.